Il nonno insegnava. Il padre, August, vendeva libri e scriveva romanzi gotici. Traduceva Byron e Scott. Robert Schumann non poteva certo rimanere insensibile alla letteratura. Nasce l'8 giugno 1810 sotto il segno dei Gemelli, segno caratterizzato da una nervosa mobilità intellettuale e da una raffinata sensibilità, ma anche dall'insicurezza e dall'incapacità di approfondire, tutti gli aspetti che troveremo confermati in Schumann. Nasce in Sassonia, a Zwickau, un piccolo paese immerso nella natura, natura che affascinerà profondamente il nostro autore. È l'ultimo di 5 figli. Fin da bambino due passioni lo assorbono: la letteratura romantica e la musica. Il padre lo guida nelle letture, mentre la madre, pianista dilettante, lo sensibilizza all'arte musicale. Il piccolo Robert dimostra in entrambi i campi capacità singolari. A 9 anni il padre lo porta a Karlsbad ad ascoltare un concerto del virtuoso Moscheles. Robert rimane fortemente impressionato e inizia a studiare seriamente il pianoforte, nonché a farne il proprio confidente, con cui si abbandona alle prime semplici improvvisazioni e composizioni. La natura è il terzo elemento che influenza il suo carattere. Dolce santa natura, lasciami camminare tra le tue braccia, conducimi per mano come un infante, scrive nel diario. La sua musica è spesso trascrizione della natura, della quiete notturna, del canto degli uccelli. Dio e natura si identificano, Dio è in ogni angolo della natura e dell'uomo che ne fa parte. L'artista non può allora che manifestare tale verità attraverso la sua opera. Schumann riuscirà a esprimere tutto ciò con la musica, una musica che appare quale diretta conseguenza di un mondo letterario che aveva già espresso con chiarezza questa poetica tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Tale musica è la conseguenza della sorprendente pittura di Friedrich, nella quale si ripropone la medesima tensione metafisica verso l'infinito, verso la dissoluzione dell'io in una natura primigenia e pura. A 12 anni Robert forma una piccola orchestra con i compagni di studi. A 15 fonda un piccolo circolo letterario. E riconosciamo fin d'ora lui la tendenza ad un attivismo frenetico che, accompagnato a fasi di profonda depressione, e depressione improduttiva, segnerà la sua tormentata esistenza. Nel 1825, la sorella Emily, affetta da una demenza tranquilla, mi scrive Robert, ed ormai in un disperato stato autistico nel quale ha perso ogni contatto col mondo, annega suicida. È il primo di una serie di lutti familiari che scuoterà profondamente il musicista. In particolare, questo avvenimento sembra quasi prefigurare sinistramente la tragica notte del febbraio del 1854, allorché egli cercherà una fine analoga nelle gelide acque del Reno. L'anno seguente, nel 1826, muore anche il padre. Robert si diploma nel 1828. Nonostante la sua esacerbata sensibilità, i suoi primi tentativi di musicista e di poeta, non è un genio precoce, insomma, non è Mozart. Il suo vero talento si manifesterà poco alla volta e non senza fatica. Per ora, diciottenne anonimo in un piccolo paese di provincia, il futuro è ancora tutto da decidere. La madre insiste affinché intraprenda lo studio del diritto a Lipsia. Ma tale disciplina, arida e macchinosa, ben poco si addice all'introverso Robert. Comunque, in questa poco amata Lipsia, dove vive in una piccola stanza, dove malapena stanno il letto e un pianoforte, Schumann può migliorare la sua cultura musicale ascoltando i concerti che regolarmente si tengono nella celebre sala del Gewandhaus e soprattutto riesce a diventare allievo del più eminente professore di pianoforte della città, Friedrich Wieck. All'età di 20 anni, la grande decisione. Le sue ambizioni musicali prevalsero su quelle letterarie. Abbandonò definitivamente l'università. Ma non gli bastava essere, come era, un brillante pianista conosciuto e stimato presso molti salotti. Egli voleva fare il compositore. Ecco scattare allora una nuova contraddizione. Il suo urgente bisogno di esprimersi in musica ed esprimersi in modo geniale, cozzava duramente con le insufficienti basi tecniche di cui disponeva, poiché in campo compositivo era quasi totalmente autodidatta. Solo nel 1831-32 prese regolari lezioni di composizione dal direttore del teatro di Lipsia, Heinrich Dorn, e per tutta la vita mantenne però una costante tensione di apprendimento, studiando da solo le opere contrappuntistiche del prediletto Bach, il trattato sulla fuga di Marburg e, ancora nel 1845, assieme alla moglie Clara, il trattato di composizione di Cherubini. Dunque Robert studia, ma ben presto il noioso ripetere aridi esercizi incide sul suo morale. Lo rende nervoso, insoddisfatto, spesso apatico e svuotato. Cominciano anche a comparire i primi sintomi di quei disturbi nervosi che lo condurranno alla follia. Sono solo avvisaglie che comunque costringono Robert a periodi di dolorosa solitudine, di sofferenza. Forse da tutto ciò, dall'ansia di affrettare i tempi, scaturisce l'iniziativa che sanzionerà la fine di una carriera non ancora cominciata. Schubert si fascia l'anulare della mano destra per un lungo periodo, nell'intento di migliorarne l'articolazione. A tale problema era rivolta anche la toccata opera 7, composta in quegli anni. E il risultato è catastrofico. Liberato, il dito si rivela semi-paralizzato e continuerà ad esserlo nonostante le disperate cure. Non resta quindi che la composizione. Intorno, insomma, a questo celebre avvenimento, però le versioni sono molteplici, e qui c'è uno dei grandi misteri della biografia schumanniana. Quella che vi ho appena raccontato è la tesi tradizionale, confortata dalla testimonianza del figlio Eugénie, che dice: siccome perdeva la pazienza, gli esercizi gli rubavano il tempo che voleva dedicare alla composizione e allo studio dell'armonia, egli aveva immaginato di migliorare rapidamente la sua tecnica immobilizzando l'anulare per mezzo di una fasciatura che lo manteneva in aria mentre le altre dita percorrevano in tutti i sensi la tastiera. Questa esperienza ha avuto il disastroso risultato di causare un irrigidimento del nervo e tale guasto resistette ad ogni rimedio. Questi racconti contrastano, però, con altri, compreso quello della stessa Clara, che affermano che il dito danneggiato è il medio e forse anche l'indice. E citando l'impossibilità di usare queste due dita che Robert viene dispensato dal servizio militare, gli sarebbe impossibile sparare. Troncata dunque irrimediabilmente una promettente carriera di strumentista virtuoso, egli non si dedicò solo alla composizione, ma si prodigò come diffusore della nuova musica, soprattutto in qualità di critico musicale. Iniziò scrivendo nel 1831 un'entusiastica recensione delle Variazioni sulla Cidarella a mano, opera 2, dell'ancora sconosciuto Chopin. Nel 1834 riuscì a far uscire il primo numero di una rivista da lui stesso fondata, la Nuova Rivista Musicale, di cui si assumerà la direzione dal 1835 al 1844. Dalle colonne di questo periodico Schumann avviò una vera battaglia culturale con un triplice scopo da lui esplicitamente annunciato. 1. Ricordare con vigore l'epoca antica e le sue opere, prime fra tutte quelle di Bach, Beethoven e Schubert, attingendo ad esse come ad una fonte tanto pura. 2. Lottare contro il più recente passato in quanto epoca antiartistica, filistea, senza altro intento che quello di aumentare il virtuosismo esteriore. 3. Per ultimo, infine e soprattutto, preparare una nuova età poetica e contribuire ad affrettarne l'avvento. A questo scopo egli affratellava tutti i compositori che sentiva poetici e romantici, dimostrando uno straordinario fiuto nello scovare giovani talenti. Chopin, Mendelssohn, Berlioz, Liszt, Brahms, per citare i maggiori, tutti da lui accuratamente portati alla ribalta. Gli anni 1832-1835 furono decisivi per Schumann anche dal punto di vista umano. Nel 1833 iniziò ad innamorarsi della figlia del suo maestro, Clara Wieck, 14enne ma già straordinariamente matura. Clara, nata nel 1819 e morta nel 1896, era una promettente pianista e sotto la guida paterna divenne in breve uno dei maggiori concertisti di fama internazionale, effettuando tournée in tutta Europa. Nel 1835 Clara e Robert si fidanzarono segretamente per la decisa opposizione del padre di lei. Il matrimonio avvenne solo nel 1840, dopo furibonde battaglie legali con Wieck. Il rapporto con Clara mette a nudo un'altra duplicità della vita di Schumann. Contemporaneamente ad un indiscutibile e intensissimo coinvolgimento sentimentale, egli era professionalmente molto geloso di lei, provando quasi, sembrerebbe, un astioso complesso di inferiorità nei suoi confronti. Clara in tutto ciò si comportò in modo fin troppo esemplare, riuscendo a conciliare gli impegni familiari. Mise al mondo 8 figli, di cui ben 7 sopravvissero, con la propria attività di pianista concertista. Si prodigò con tutte le sue forze anche per diffondere le musiche di Robert e aiutarlo nei suoi rapporti con le istituzioni, i musicisti, rapporti che si facevano sempre più difficili per l'aggravarsi delle condizioni psichiche di Schumann. Robert Schumann possedeva un carattere estremamente taciturno e poco comunicativo, un'altra dicotomia nella sua personalità, tanto facondo come scrittore quanto laconico nella vita. Esso gli procurò molti problemi nel momento in cui, aspirando ad una posizione sociale adeguata al suo rango artistico, egli volle intraprendere la carriera di direttore d'orchestra e di direttore artistico. Quasi tutti i suoi tentativi in tal senso furono fallimentari. In varie occasioni ambì a posti di direttore d'orchestra che furono però assegnati ad altri. E quando nel 1850 gli fu conferita la carica di direttore musicale a Düsseldorf, le critiche che si attirò furono tali che 3 anni dopo fu costretto a dare le dimissioni. Nel periodo 1832-1835 balzò alla ribalta anche un aspetto molto oscuro della vita di Schumann, quello della sua malattia psichica. Risale al 1833, una prima delle numerose crisi nervose che lo colpirono, la cui causa clinica non è stata ancora accertata con chiarezza. Fatto sta che nel 1854, dopo vari segni premonitori di squilibrio, egli tentò il suicidio gettandosi nel Reno. All'alba del 26 febbraio Schumann si getta nel Reno cercando di porre fine ad una pazzia che si è ormai impadronita di tutto il suo essere. Clara racconta: l'avevo lasciato nella stanza solo per pochi minuti. Per 10 giorni non l'avevo mai lasciato solo neppure per un minuto. Egli corse fuori sotto una pioggia scrosciante, con solo il suo cappotto, senza scarpe e senza panciotto. Dietrich, Hannes Clever e tutti noi corremmo fuori a cercarlo, ma non riuscimmo a trovarlo. Un'ora dopo, 2 stranieri lo portarono indietro. Salvato da 2 marinai, chiede di essere rinchiuso in una casa di cura per malati di mente ad Endenich. È la vigilia di Carnevale. Ad Endenich, presso Bonn, possiede un pianoforte e riceve le visite di Clara, di Brahms. Continua a vivere tra fasi di assenza e sprazzi di lucidità fino al 1856. Nei primi mesi di degenza continuano le allucinazioni. È aggressivo con il personale ospedaliero, è annebbiato e confuso. Poi lo stato di salute sembra migliorare. Già in aprile il dottor Richards scrive a Clara: vostro marito si sente meglio ed è più calmo. Siccome ha molto bisogno di riposo, passa la maggior parte della giornata, eccetto il tempo destinato alla sua passeggiata, sul divano, sul letto, per lo più leggermente assopito. Le angosce sembrano averlo abbandonato, come pure le allucinazioni sonore. In generale egli è dolce, affabile, molto naturale, ma poco incline alle lunghe conversazioni. Per ciò che riguarda gli infermieri, non vi sono state più le violenze che avevano caratterizzato i primi tempi. Al contrario, li ringrazia per le cure e si scusa per aver recato loro tanto fastidio. In settembre è lo stesso Schumann a scrivere a Clara, a Brahms. E nei primi mesi del 55 si sente abbastanza deciso e spera ancora di riprendersi. Si reca a Bonn, dove rimane lunghe ore nella piazza della cattedrale davanti al monumento dedicato a Beethoven. Poi la situazione precipita nuovamente. Tornano gli angeli e le allucinazioni. Brahms gli fa visita nel giugno del 56 e lo trova semi incosciente, mentre mette in ordine alfabetico i nomi ricavati da un atlante geografico. D'altro canto si sente ormai tagliato fuori. In una delle ultime lettere Clara scrive, ansioso di sapere: ah, se potessi vedervi, se potessi parlarvi, la strada ahimè è troppo lunga, fammi sapere tu allora come si svolge la tua vita, dove abitate, se suoni sempre il pianoforte così meravigliosamente bene, hai sempre il pianoforte a coda di Clem. Maria e Elise fanno progressi, cantano ancora con la loro voce fresca e pura, conservi ancora tutte le lettere che ti ho inviato, le pagine d'amore che ti ho inviato da Vienna a Parigi. È forse un sogno pensare che l'inverno scorso eravamo insieme in Olanda e che tu, in quel paese, riportavi brillanti successi. Su questo commovente scritto, che ci lascia intuire uno Schumann ancora una volta solo e trascurato come quando la giovane Clara lo abbandonava per i suoi concerti, concludo questo racconto biografico. La morte di Schumann rimane avvolta nel mistero. Molti medici e psichiatri hanno tentato la diagnosi più disparata: schizofrenia, psicosi maniaco-depressive, sifilide. Quando Schumann racconta di angeli dalle voci suadenti e di demoni che lo terrorizzano e lo conducono all'atto estremo, una sorta di ultima trasfigurazione dell'antitesi Eusebio e Florestano, non sta solo delirando. A Dunsendorf, nel febbraio del 54, durante quella vigilia di carnevale, si attua un destino che era inscritto nell'esistenza schumanniana già da molto tempo e di cui il musicista aveva avuto ampie ed inesorabili premonizioni. Il 29 luglio del 1856, egli finalmente varca i limiti. Iniziamo ora un piccolo viaggio tra alcuni dei più significativi brani di Robert Schumann e partiamo da un concerto. Quando si parla di concerto romantico ci si riferisce alla composizione che prevede uno strumento solista e l'orchestra. Tra gli strumenti vi sono soprattutto il violino e il pianoforte. Quest'ultimo è decisamente l'interprete principale, tanto caro ai musicisti romantici per le sue qualità dinamiche, armoniche ed espressive. Il pensiero musicale romantico porta a un ampliamento delle strutture formali, come abbiamo scoperto in classe, delle composizioni per concerto e la ricerca di un'espressione poetica molto più profonda. Si valorizza la melodia e si supera il virtuosismo fine a se stesso, che era uno degli obiettivi di Schumann. I romantici non disprezzano in assoluto il concetto di virtuosismo, cioè la realizzazione di brani tecnicamente molto difficili da seguire, ma lo interpretano come un ampliamento di un confine, come una ricerca dell'impossibile. E Schumann è considerato uno dei più geniali interpreti del concerto romantico. Egli sa fondere la ricerca formale con l'equilibrio delle parti, come dimostrato nel suo concerto per pianoforte e orchestra in La minore, l'opera 54, composta fra il 1841 e il 1845. Schumann basa la sua ricerca sulle innovazioni già apportate al genere da Ludwig van Beethoven, a partire dai suoi primi concerti, scritti quando non era ancora trentenne. Beethoven, pianista di eccezionale bravura, aveva dimostrato la sua stessa genialità con la quale aveva trasformato la sinfonia. E altri grandi interpreti del concerto romantico sono Felix Mendelssohn, Bartholdy, Friedrich Chopin e Franz Liszt. Ascolteremo dal concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 54, un estratto dal primo movimento, l'Allegro affettuoso. E quando decide di comporre questo concerto per pianoforte, Schumann intende creare un'opera che stia a metà tra la sinfonia, concerto e grande sonata. Egli infatti non vuole comporre un concerto solamente virtuosistico, ma cercare maggiore dialogo e fusione tra lo strumento solista e l'orchestra. Per realizzare il suo progetto impiega, come ho detto prima, ben 5 anni, dal 41 al 45. Il concerto viene eseguito per la prima volta con la moglie Clara al pianoforte, il 4 dicembre del 1845. Dei tre movimenti ti propongo l'ascolto del primo, l'Allegro affettuoso. Questo movimento si apre con un brevissimo accordo di tutta l'orchestra, seguito poi da una scrosciante cascata di accordi del pianoforte che annunciano il primo tema eseguito dall'oboe e subito dopo dallo stesso pianoforte. Il secondo tema poi viene presentato dagli archi, accompagnati dagli avvolgenti arpeggi del pianoforte. Thank you. La raccolta intitolata Kinderszenen, scene infantili, una delle più popolari di Schumann, fu composta nel 1838 e dedicata a Clara, sua futura moglie, che spesso descriveva l'animo del compositore come simile a quello di un fanciullo. I 13 piccoli pezzi che costituiscono la raccolta rappresentano bene lo spirito dei romantici, affascinati dal mondo infantile e dal modo in cui i bambini guardano la realtà. Non sono brani difficili dal punto di vista tecnico, ma richiedono all'esecutore grande sensibilità musicale e capacità interpretative. Il primo brano della raccolta, intitolato Di paesi e uomini stranieri, è una deliziosa miniatura musicale in cui Schumann vuole rappresentare lo stupore e la meraviglia dei bambini di fronte all'immagine di persone lontane e luoghi esotici. Dalle scene infantili, opera 15, numero 1, ascoltiamo Di paesi e uomini stranieri. A differenza di Chopin, come vedremo, Schumann non rinunciò a scrivere per pianoforte anche brani semplici, dedicati idealmente ai bambini, come dicevamo prima, nella piena convinzione che per scrivere musica poetica e avvincente non era affatto necessario far sempre ricorso al grande virtuosismo spettacolare. Vi presento a questo proposito 5 brevi brani tratti da un'altra sua raccolta, l'album per la gioventù, composta nel 1848, in occasione dei 7 anni compiuti dalla sua prima figlia, Maria. Essi hanno i seguenti titoli: Il cavaliere selvaggio, L'allegro contadino che torna dal lavoro, La prima disillusione, La marcia dei soldati e La canzonetta di caccia. Partiamo con La canzonetta di caccia. E ora tocca al contadino allegro che ritorna dal lavoro. Ascoltiamo ora il Cavaliere Selvaggio. La marcia dei soldati. Infine, la prima disillusione. Concludiamo questo podcast con l'ascolto di uno dei brani più famosi per pianoforte di Robert Schumann. Torniamo alle scene infantili. Era un eco delle parole che mi hai scritto una volta, che a volte ti sembro un bambino. In breve mi sentivo un fanciullo, e ho scritto circa 30 coserelline spassose. Ne ho scelte 12. E le ho chiamate Kinderszenen. E Robert Schumann che scrive alla moglie Clara Wieck nel 1838. Tutti noi nella nostra vita abbiamo ascoltato almeno per una volta un brano tratto proprio dalle scene infantili che porta il titolo di Sogno. È un brano caratterizzato da un tema semplice, lineare, che rievoca la dolcezza della dimensione onirica e che è inserito in questa raccolta dedicata all'infanzia. acquista la sfumatura delicata dell'innocenza, del sonno senza incubi di un bambino. Le Kinderszenen sono soavi, delicate e felici come il nostro futuro, scriveva ancora Schumann a Clara. Come qualcosa di soave, di delicato e di felice. A quale altro elemento potremmo applicare questi attributi se non proprio al sogno? Un sogno che affonda le sue radici nella pace domestica, in quel futuro sereno che Schumann prospettava per sé, per la sua famiglia, e che purtroppo non ebbe mai. Tuttavia, malgrado il terribile destino che lo attendeva oltre la soglia dell'età adulta, nelle composizioni di Schumann, come dicevo prima, possiamo incontrare ancora il bambino che Clara vedeva in lui. L'affinità elettiva, per richiamare un autore che amo moltissimo, Goethe, tra musica e poesia, tra sogno e realtà, tra innocenza e maturità, si dipana tutta in questo splendido brano. Il sogno dalle scene infantili di Robert Schumann. Al pianoforte la grandissima Martha Argerich.